Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Buongiorno. Lo zaino, basta che non lo lanci. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio anzi. E siamo qui per la conferenza stampa di E noi come stronzi rimanemmo a guardare. Vi presento. È sempre bello sentirlo, anche dirlo, molto bello. E vi presento gli ospiti sul palco, Mario Giannani, produttore World Side del gruppo Fenato, sceneggiatore, co-sceneggiatore Michele Astori, interpreti Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli, regista, sceneggiatore, attore Pierfrancesco Di Vitento, fitto. Saluto in prima fila, dal benvenuto a un altro degli interpreti, Eamon Farren, ad Antonella Del Rico, Executive Vice President Programming Sky, e a Massimiliano Orfei, amministratore delegato Vision Distribution. Come sapete è un film Sky Original prodotto da Whiteside, Vision e Distribution e I Diavoli, arriverà in sale selezionate il 25, il 26 e il 27 ottobre. Allora, la situazione luci è complicata, non si vede niente. E vorrei cominciare con una domanda per Piffa. Ecco, hai sentito l'urgenza di partire da questo libro che rilegge il Candide, e perché e il film è ambientato in un futuro non troppo lontano, che non è così distante dalla nostra realtà, quindi come hai costruito questo futuro? È il tuo primo film di fantascienza? Possiamo dire.
Probabilmente anche l'ultimo, qualcuno può pensare. No, in realtà non è fantascienza. Noi, infatti, quello che ripetevo sempre allo scenografo della fotografia era: non facciamo fantascienza, ci devono essere macchine che volano. Deve essere un po' più avanti, poi non abbiamo datato. Ma la cosa che è curiosa è che questo è pre-Covid, questo film, pensato e girato prima del Covid, cioè, giusto? Tra l'altro noi abbiamo girato in India a novembre, non oso immaginare cosa ci fosse intorno a noi. No, nel senso,
non lo sappiamo, per fortuna.
Perché in India è un po' difficile la distanza sociale, ecco, non è previsto fisicamente. Solo che il Covid, noi facevamo, che so se 30-40 anni, se sei pessimista prima o dopo, però il Covid ha quasi azzerato questo periodo in avanti, perché volontariamente è diventato moderno, contemporaneo, perché il protagonista è solo, si finanzia con un ologramma, si parla col suo datore di lavoro che sta in India, è sempre solo, ed è quello che abbiamo vissuto col Covid. Tra l'altro anche questa cosa del quei simpatici fascisti che hanno aggredito la CGIL, ho pensato al balletto nazifascista del film, quindi diciamo che da cittadino ovviamente mi ha spaventato e rattristato, come ho avuto ora, ho detto però ci ha azzeccato anche quello, cioè va a finire così, se noi non prendiamo posizione davanti a questi atti di questo fascismo, sai, ci sono gente che dice sono, nonostante qualcuno non abbia capito la matrice, perché effettivamente era poco chiara la matrice, però se noi rimaniamo impassibili e come stronzi rimaniamo a guardare, il risultato è che fra 30 anni, 40 anni ci sarà gente che troverà divertente ballare su faccetta nera, ma non perché è fascista, ma perché è cretino e non capisce cosa è successo.
C'è dell'ottimismo in questi 30-40 anni,
Beh, sì, e cosa succede se non facciamo qualcosa ora? È come se i nostri figli ci dicessero, se voi state a guardare, noi siamo finti così.
Michele, come hai lavorato con PIF sul testo?
Bene, no?
Ah sì, con PIF si lavora bene perché soprattutto è veloce, cioè la caratteristica di PIF è veloce, per cui tu dici PIF potremmo fare così.
Sì, esatto,
perché c'è il rischio anche che diventasse anacronistico. Dice, com'è questa, che dici di questa cosa? Ci penso e se ne va, poi ritorna giorni dopo,
quanto certo tempo dopo
dice, ma era interessante quella cosa, dice, quale? Ma quella cosa di 2 settimane fa. No, fuori dallo scherzo, guarda, è il terzo film che scriviamo assieme. Poi abbiamo condiviso anche altri percorsi, per cui diciamo che è molto semplice per noi scrivere, perché abbiamo una stessa idea di commedia, del modo di far ridere, e soprattutto l'idea di una commedia che prova ad avere, diciamo, alle volte anche un ruolo politico, senza esagerare, diciamo, però diciamo che dia una lettura della nostra.
Ci pentiamo in un momento stesso.
Noi siamo un lo diciamo, ma poi torniamo indietro. No, quindi diciamo è un'idea di un cinema politico che, facendo ridere, però ti fa riflettere sulla tua condizione. Devo dire che rispetto agli altri film, quindi questo potrebbe essere la nostra che ci distrugge, l'abbiamo scritto adesso più velocemente, cioè anziché 10 anni ci abbiamo messo 5 lo scherzo. È venuto molto veloce perché a un certo punto abbiamo capito il senso, il sentimento del film e l'abbiamo scritto con una certa rapidità, ecco, questo sì. Poi ci divertiamo molto, infatti il problema è che ci divertiamo molto noi e poi ci vergogniamo delle scene che scriviamo, questo è...
Confermo.
Sì, sì.
Ma voi invece... Voi attori non vi siete vergognati di interpretare questi personaggi che si salvano a vicenda in modo diverso, tu addirittura con un gesto un po' fiabesco a salvare la principessa dalla torre.
Senza cavallo, con la bici rubata, peraltro, a bordo di un volo low cost, quindi proprio low cost, quindi proprio è un principe marrone più che azzurro, insomma.
Però non si è vergognato, anzi.
No, cioè, no,
ecco, ma che riflessioni anche vi ha suscitato interpretare questi personaggi che sono molto.
Vuoi cominciare tu o
vado? Ma no, inizia tu.
Siamo sicuri,
non so cosa dire.
No, è un film interessante perché cerca appunto di immaginare un futuro prossimo, forse in 30 anni, dicevo scherzando, è ottimistico, cioè è un futuro che è possibile e speriamo che non si realizzi mai, dove le persone sono fondamentalmente sole e hanno dei bisogni che di fatto sono indotti da quella che poi non è così male, cioè la tecnologia che in qualche modo anche in questo periodo così difficile, come ricordava Pier, ci ha aiutato poi anche a sentirci vicini agli altri, anche se non fisicamente. Quindi è solo un rischio che hanno visto loro che l'hanno scritto e che io ho sposato interpretando questo ruolo, di trovarsi un giorno un po' troppo soli, un po' troppo schiacciati da questo che dovrebbe partire come un aiuto che ci arriva dalla tecnologia, che invece può schiacciarci, insomma, sì. Ci può rendere ancora più lontani.
Sì, io invece interpretavo praticamente un algoritmo, che è un concetto che io prima di fare questo film non avevo capito così bene. Invece secondo me questo film spiega anche alle persone un po' ignoranti come me cosa sia questo algoritmo, cioè noi comunque la tecnologia, anche i maggior motori di ricerca si basano tutti sulle ricerche che abbiamo fatto nel passato, e quindi in qualche modo io interpreto lei con un ruolo femminile che sa tutto quello che vuole Arturo, quindi so cosa gli piace da mangiare, so cosa, e quindi in qualche modo divento la sua anima gemella, no? La sua parte, e gli faccio credere che come infatti lui poi si innamora quasi di Siri inizialmente, no? Una Siri che però poi lui va oltre a Siri, cioè si chiede ma come sarà Siri veramente, no? E questa secondo me è una cosa che, non so, Piff poi è un uomo molto profondo, quindi sicuramente se le sarà fatte queste domande, Però è una cosa che io trovo molto bella, cioè un uomo che va oltre le apparenze, oltre poi, anche perché io faccio una un pochino provocata, io ho immaginato la letterina, pensa, quando
di passaparola,
ho detto,
di passaparola. Mi ha detto anche un gesto tipo ulala, 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 ulala.
Sì.
Io...
Terribile, l'abbiamo un po', diciamo,
asciugato con delicatezza, perché il regista non può dire la scena. Sì, sì, è interessante come idea, però magari. Però effettivamente la gesto, sono la tua super friend, è però racconta la tua, che tu ci caschi all'algoritmo, come dicevi stamattina.
Ah, io ci casco, sì, perché praticamente ho firmato tutta una serie di truffe, perché io poi esatto, e poi addirittura chiamo quelli della carta di credito, tipo buttate, cioè chiudete tutto e dico guarda, hai firmato te. Infatti poi succedono sempre cose spiacevoli. Infatti quello che fa il mio personaggio all'inizio è quasi, possiamo dire, una truffa, cioè si vende in un modo che non rispecchia poi quello che veramente è lei, no? È un po' quello che ci capita tutti i giorni, cioè abbiamo davanti talmente tante cose da poter comprare, acquistare, vedere, cioè informazioni di tutti i tipi, però poi alla fine la maggior parte poi non ci servono, no Fabio? Che ho detto? Boh.
Non so, però è affascinante lo stesso, sì.
Però insomma, ero credibile,
sì.
Questo è l'importante. Sì.
Allora, abbiamo delle domande, sì, in attesa che il microfono, vorrei concludere, diciamo, un primo giro di domande chiedendo a Mario Giannani, non c'è niente di male, anzi, interessante dire che è un film politico, se vogliamo, politico nel senso che si occupa di questioni che ci riguardano tutti sempre più profondamente, sempre più...
Sì, sì, poi politico può essere bello brutto, può giudicare, esatto. Diciamo, però
non è partiti,
lo è nel, non è politico, appunto, è politico nel senso più generale. Lo voleva essere nelle premesse, e dietro questo film c'è una ricerca approfondita, appunto il gruppo dei diavoli è un gruppo che viene dalla finanza e che, diciamo, lavora su questo concetto, diciamo, che la tecnologia non è neutrale, cioè noi siamo abituati a considerare la tecnologia né bella né brutta ma utile e quindi neutrale, mentre invece la tecnologia non è neutrale, è l'uso che ne facciamo noi e quindi ha bisogno di essere regolamentata, perché la tecnologia lasciata libera è come un robot lasciato libero, può anche ucciderci, e in questo senso è politico, e in questo senso il titolo. La tecnologia può essere molto insidiosa perché, come tutte le cose apparentemente neutrali, e ne abbiamo esperienza nel passato, entra più facilmente nelle nostre vite e poi è difficile liberarsene, è difficile avere anticorpi se non la si conosce prima bene. E niente, questo.
Allora, domande ce n'era una qui davanti.
Posso tenerlo? Sì, grazie. Capirò solo fare l'ingegnere, domanda naturalmente per il regista.
Per quale giornale?
Il parere dell'ingegnere. Allora, si chiama così.
No, l'hai detto come dire il Corriere della Sera. No,
sì, no, più o meno è così.
Non sapevo che esistesse il parere dell'ingegnere, però...
Sì.
No, questo non mi stroncare il film per questa cosa che l'ho detto, però... No,
quello non avrebbe mai, insomma, okay.
Pensa no. Che gli era piaciuto il film. No, tra l'altro il parere dell'ingegnere è cambiato in un secondo.
Quindi fondo delle... ci siamo giocati gli ingegneri.
Tra l'altro tengo che sull'algoritmo le sappia più di te, quindi non andrei a approfondire, a formulare l'ingegnere sul tema.
Poi scusa, è un titolo che si presta benissimo per chi si vuole stroncare, è evidente. E noi come stronzi rimaniamo a guardare il film perché finirà così, ci mettono.
Allora torniamo al cinema. È inevitabile che tutti gli autori in qualche modo quando mettono in scena fanno citazioni consapevoli e inconsapevoli di tutto il portato del cinema che hanno detto. Questo è assolutamente inevitabile, quindi avevo un paio di curiosità per capire se avevo avuto un paio di riferimenti. È solo una verifica, quindi è curiosità, sì. Allora, la scena iniziale in cui entrano tutti, diciamo, i dipendenti, gli impiegati, se aveva avuto in mente Metropolis di Fritz Lang. E poi la scena...
Cosa ride? Tecnicamente io e Fritz Lang siamo perciò lo stesso mestiere. La partita IVA è la stessa. Non so.
Davide, però... attacchi pure a me adesso. No, no, no. Però mi piace moltissimo il parere dell'ingegnere.
Assolutamente. No, attenzione, vi informo che esiste anche il parere del tabaccaio edito in 60.000 copie, quindi credo che il parere dell'ingegnere
abbia mandato
tutta la sua dignità.
No,
però attenzione, io rispetto moltissimo sia il parere degli ingegneri, cioè
adesso, tabaccaio,
no, io su tutti, quindi io gli devo
la seconda curiosità era questa: quando vi messaggiate a 2 metri di distanza, no? C'è stato un film fantastico della durata di 5 minuti e mezzo di Manuel de Oliveira, presentato al Festival di Venezia quando de Oliveira era già passato i 100 anni, il quale fa vedere 2 persone che si incontrano per strada, che non si vedevano da molto tempo, provano a parlarsi, ma non ci riescono perché i 2 cellulari squillano continuamente. Allora uno dei 2 ha un'idea geniale, dice: dammi il tuo numero, gli dai il numero e finalmente riescono a parlarsi parlandosi faccia a faccia. Ce l'avevi presente?
No. Ed è la cosa, la classica cosa, dice: ma questa ricorda quell'altro film, questa cosa non mi fa rendere, non gioisco per questo, perché sembra che abbia copiato.
Ma invece tu dovresti essere felice perché ha avuto le stesse idee del maestro di Vera.
No, in realtà, no, in realtà c'è un film, no, quello là no, nel senso ignoravo questo film di Oliver. No, del collega Oliver. No, in realtà non era Fritz Lang, del collega Fritz Lang, ma mi ero ispirato al collega Tati. Playtime è, se lo vedi ora, sembra un film girato adesso. E proprio io ricordo sempre quella scena del cameriere abituato a fare il suo lavoro, che si gira e si batte contro un pilastro, perché la modernità voleva che un pilastro fosse lì. E quello è la nostra Playtime, è chiaramente un modello molto iniziale, quando ancora non avevo idea di come impostarla, era Hair. In cui in qualche modo sicuramente è stato un modello, però io ogni volta che faccio un film, insomma, la mafia uccisa l'estate era Forrest Gump e l'estate in cui i miei genitori andavano in vacanza, che è un film brasiliano meraviglioso. Partivo sempre da quel modello là per poi andare fortunatamente in altri mondi, chiaramente. Come?
La società che produce Playtime poi è fallita, perché fu l'unico disastro commerciale.
Esatto, ma infatti io lo dico per questo, perché caso mai va male, io mi sono ispirato a Playtime, devo essere coerente fino alla fine, e anche nel fallimento.
Che bello.
Voglio sapere di questo. Questo non te l'aveva detto?
No, no,
però anche...
Ero arrivato a Tati, io fino a Tati ero arrivato.
No, però anche la scena in cui lui va a parlare col primo, con il datore di lavoro che è in India, e anche quello è ispirato. Tra l'altro, quello là è anche un'altra cosa che è ispirato, cioè un fatto in un certo senso vero, perché abbiamo scoperto che a Heathrow, e non tanto come un metodo attivo, l'aeroporto di Heathrow a Londra, lo speaker, il signorino che parla e dà le indicazioni del gate, fisicamente stando in India. Quindi questo è l'andazzo.
Che è comodo, vogliamo dire.
Okay. Vabbè,
col fuso orario, tutto.
Tanto devono soltanto parlare, non è che possono essere. E quindi l'idea è data l'idea. Tendenzialmente tutto quello che vedete è vero, nel senso anche Fubar Infinity
è possibile, forse
no, l'hanno progettata il volare all'impiedi,
quello sì,
l'amministratore di Ryanair l'ha pure sperimentato, voleva far pagare anche una sterlina per andare in mano. C'è tutto è la tecnologia che invece di migliorarsi la vita ci porta a ribasso su tutto.
C'è una domanda di?
Dimmi che sei il tabaccaio.
No, guarda, io ho un sito che si chiama Endorius Cinefiles, quindi non faccio il tabaccaio. No, la domanda era, guardando il film, a un certo punto mi è sembrato che prendessi una strada che era quella dei rider, quindi magari pensavo che andassi a parlare della condizione lavorativa dei rider. Siccome poi non l'hai presa, volevo sapere se a un certo punto, mentre scrivevi oppure mentre hai visto il film, hai detto forse potevo anche andare da questa parte qua. Siete mai passato per la capoccia, insomma, se prendi questo tipo di...
Sottinteso che a te ti sarebbe piaciuto se professi questo.
Sì, io sì, cioè, avrei comunque... Visto un film nuovo, insomma...
Grazie. No, la realtà è che io usiamo il rider come un simbolo, perché effettivamente questo zaino qua, io mi ricordo la prima volta che vidi gente con questo zaino, non ci potevo credere, perché mi sembrava poco pratico, mi sembra proprio già la postura insensata. E quindi in realtà noi partiamo dal rider, perché mi sembra che in questo momento sia proprio il simbolo di una situazione, perché poi la vera cosa drammatica è che ancora, cioè, noi abbiamo uso il rider perché è un immaginario che conosciamo tutti, perché viviamo in città, non abbiamo l'immaginario dell'extracomunitario che veramente a livello di schiavitù ci raccoglie la verdura e la frutta che mangiamo. Questa è la cosa ancora più triste, però a me mi serviva un simbolo, un'immagine che valesse per tutti, per poi allargare il discorso su che comprendesse tutti. Ecco.
Posso? Io però non sono d'accordo con la lettura che dà del film, perché il film è chiaramente un film che ha come tema come la tecnologia ha modificato e sta modificando le nostre vite, ma la centralità della figura del rider è anche un'indagine sul lavoro del rider, naturalmente fatto in una chiave di commedia e in una chiave futuristica, distopica, ma noi raccontiamo la condizione del rider, perché tutto quello che è il meccanismo di incentivazione, promozione, invece quando invece vengono declassati perché non ottengono i punti, cioè invece lì c'è un lavoro, tant'è che l'arrivo di Fuber Infinity è questo rider che entra come in questa giostra che continua a girare, e la sua condizione peggiore, gli dicono guarda che tu la tua vita migliorerà, invece questo lavoro peggiora sempre la sua condizione, tant'è che arriva a Fuber Infinity come ipotesi di salvezza, come una specie di luogo, dice quasi mi distruggo però forse rilancio. Io penso che ci sia una un'indagine sul rider, non lo dico. C'è un film che del collega di Beefcake Loach, che naturalmente ha raccontato un altro mondo con una chiave realistica, eccetera, dolorosa, drammatica. Questa è una commedia. Però io invece penso che l'indagine sul rider ci sia, perché se tu guardi il film, i meccanismi di come funziona il loro lavoro ci sono tutti, no? Se fai questa consegna ottieni tot punti, se non la fai, fai in ritardo, vieni punito, se vieni punito non guadagni, se vieni punito vieni declassato, se non ottieni ordini. C'è tutta questa cosa che a noi, come dire, che è la vita quotidiana del rider, che noi molte volte da consumatori non vediamo, questo è il problema, invece noi la raccontiamo. Tant'è che noi abbiamo avuto anche, non come consulenti, però, dei rider che ci hanno raccontato la loro vita, in parte abbiamo preso da... Non volevo polemizzare, però io penso che invece ci sia un'indagine su questa dimensione.
Ma per esempio quando lui cerca nel contratto quanto guadagna e non lo trova, anche quello è una cosa che ci hanno raccontato, le prime forme di contratto non c'era quanto incassavano, cioè quanto guadagnavano. Cioè leggevano il contratto da firmare e non c'era quanto c'era. Cioè, la prima cosa, fra le cose più importanti, è guadagni tot, non c'era. Poi magari alcune aziende migliorano, insomma, però è sempre tutto, cioè è assurdo che uno deve firmare un contratto e non sa quanto guadagna, no? E questa è una cosa che ci hanno raccontato. Quindi in realtà sì, lo sviluppo c'è, poi ognuno, insomma, la vede come...
No, poi c'è anche un'altra cosa, chiudo, che per esempio non è, perché la cosa su cui noi adesso stiamo riflettendo, soprattutto in periodo di pandemia, dove questa figura del rider è esplosa molto di più, è il fatto che ad accedere a quel lavoro non sono solo dei giovani, ma sono proprio figure come Fabio nel film, figure che avevano dei lavori più o meno sicuri, che improvvisamente hanno un crollo sociale e sono costretti a ricominciare da lì. E quindi penso che in questo il film abbia una sua, contemporaneità, una sua lettura, sì, del reale.
Sono i lavoretti, che in italiano gig economy, ma ormai credo che la traduzione migliore sia lavoretti, che probabilmente all'estero funziona, nel senso che lo studente per arrotondare fa il lavoretto, quindi lavoretto è anche inteso come non un lavoro che rimarrà per sempre in Italia, invece il lavoretto è quello che manda avanti l'economia di chissà quante famiglie. È tutto proposto in maniera figa, cool, c'è il ragazzetto in maniera corta americano che si presenta e dice basta, tu sei, devi essere capo di te stesso, devi essere manager di te stesso, è sempre, tutto sempre venduto così. Io, ecco, a me un po' mi sono un po' rotto le scatole. Anche questo Stay Angry, Stay Foolish, che è un pensiero profondo che aveva un senso quando Steve Jobs lo diceva, adesso viene applicato in modelli produttivi che di folle c'è soltanto il fatto che accetti, ma più che follia è disperazione. Ricordiamoci sempre l'intercettazione dell'amministratore delegato in una società di consegne che è stata condannata per sfruttamento, che diceva a un suo dipendente: mi raccomando, se c'è un esterno non raccontiamo che stiamo creando un sistema per disperati. Quindi è gig economy, tradotto in italiano è sistema per disperati al momento. Dipende da noi se vogliamo cambiare, se stiamo come stronzi a guardare.
Non abbiamo più tempo per altre domande. Grazie, molte grazie.
Grazie.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.